al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Un'anziana a Gela si suicida per il taglio alla pensione, intanto la corruzione si mangia tutto. Dove trovare i segni di resurrezione? Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Saluto dall'altra parte del vetro Roberto Fortunato, in regia Luciana Fantini. Ieri mattina i carabinieri e la Guardia di Finanza hanno compiuto una serie di perquisizioni nella sede della Lega Nord di via Bellerio a Milano, in coordinamento con le procure di Napoli, Milano e Reggio Calabria. Una indagine riguarda la vicenda degli investimenti in Tanzania effettuati dal tesoriere del partito Francesco Belsito, che risulta indagato per appropriazione indebita e truffa ai danni dello Stato. Il denaro sottratto dal tesoriere della Lega sarebbe servito per esigenze personali di familiari del leader del Carroccio, Umberto Bossi. Oggi i titoli di apertura di tutti i giornali sono dedicati a questa vicenda. Abbiamo in linea da Milano il professor Roberto Biorcio, docente di scienza della politica all'Università Bicocca, fra i massimi esperti del fenomeno Lega. Ben trovato, grazie di essere con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
La vicenda in cui è incappata la Lega dimostra che la cosiddetta antipolitica è peggio della politica, oppure il cuore del discorso è altrove?
Beh, insomma, è difficile dire che la politica è peggio dell'antipolitica, io non lo credo, ma certamente il fatto che abbia investito anche la Lega un'inchiesta appunto sul cattivo uso dei fondi pubblici e poi probabilmente i possibili intrecci fra politica, affari e forse anche la criminalità, beh, questa cosa conferma un quadro che è piuttosto allarmante, che già conoscevamo. Ecco, per la Lega è un po' particolare in quanto, come dire, come credo ricorderanno gli ascoltatori, la Lega era nata intorno nella prima metà degli anni 90, in particolare nel 92-93, proprio cavalcando, diciamo, l'indignazione popolare per la corruzione dei politici, per in qualche modo l'incapacità della politica di far fronte ai bisogni che la gente aveva. Quindi su questo terreno aveva costruito inizialmente un po' il suo successo e anche certamente forse anche era il suo patrimonio genetico, se vogliamo, no? Ecco, poi negli anni questa cosa si è un po' perduta e comunque è sempre rimasto un tratto distintivo, insomma, soprattutto per i militanti e i simpatizzanti del movimento, anche se poi la Lega si è impegnata su altri terreni come l'immigrazione, la sicurezza e altre cose ancora. Ecco, il fatto che adesso riemerga con forza in qualche modo un'inchiesta inquietante che, diciamo, certamente assomiglia a quella fatta su altri partiti, però coinvolge direttamente il tesoriere della Lega e in qualche modo sembra lambire anche lo stesso leader in discorso, insomma, del movimento. Ecco, questa cosa indubbiamente colpisce, cioè, non è un caso che ci siano tutti i titoli oggi sui giornali, e indubbiamente, insomma, per quello che si vede, anche colpisce e ha colpito molto, insomma, anche all'interno della Lega i militanti e, come dire, i simpatizzanti. Al punto che, diciamo, mentre in altre occasioni, non so, ricordo la vicenda di Di Boni, il presidente del Consiglio regionale lombardo, che è stato inquisito poche settimane fa, non c'è oggi un atteggiamento del gruppo dirigente leghista, ma anche dei militanti, che dice è un complotto contro la Lega, eccetera. Ma semmai c'è molto imbarazzo e, diciamo, sta emergendo nelle parole di Maroni, ma anche di altri dirigenti, l'idea che la Lega deve comunque tenere fermo i suoi principi, diciamo così, di pulizia, di lotta senza problemi a ogni forma di corruzione, e quindi, diciamo, si sta trasformando probabilmente anche una potenziale battaglia interna o una trasformazione almeno dei rapporti di potere interni. Quindi questo è un fenomeno che è in corso, quindi su cui per adesso non possiamo dire molto, ma che probabilmente produrrà anche dei cambiamenti per la Lega, almeno come l'abbiamo conosciuta negli ultimi 20 anni.
Insomma, la corruzione si annida laddove si è già deboli oppure no?
Questo è una buona domanda, ma diciamo che se dovessimo dire che si annida dove siamo già deboli, beh, siccome si annida in quasi tutti i partiti, quindi diciamo che può essere un quadro un po' allarmante. No, possiamo dire che indubbiamente il fatto che manchino, per esempio sul finanziamento pubblico ai partiti, esatto, seri e severi controlli, questo, come dire, come ci dicevo una volta, l'occasione fa l'uomo ladro, no? Quindi rendendo molto facile agli amministratori di partito gestire in modo anche spregiudicato i finanziamenti pubblici, questo fatto induce o ha indotto non pochi amministratori a dei comportamenti assolutamente discutibili. Tutto ciò poi è ovviamente anche la gestione normale della politica, degli affari della politica. Beh, spesso si presta delle pressioni o anche degli allettamenti da parte di imprenditori o di operatori finanziari che con pochi scrupoli, anche questa cosa è una tentazione che, diciamo, a cui, da quello che si è capito, non tanti politici, certamente la maggioranza penso sia onesta dei politici, ma come dire, non pochi politici in qualche modo ha ceduto. Il fatto che succeda nella Lega, che per questa battaglia aveva fatto la sua bandiera, questa cosa forse colpisce forse più di altri partiti, e quindi in questo senso non è un caso che, diciamo, all'interno della Lega stessa si sia messa in moto una domanda di pulizia, di colpire, cioè dichiarazioni che appunto la Lega non aspetta la conclusione delle indagini, ma se si scopre che qualcuno ha sbagliato che venga immediatamente sanzionato. Però questa cosa è attualmente in fieri e probabilmente si lega anche a problemi di leadership del movimento, si lega al fatto che forse la leadership di Bossi è indebolita e che anche il posizionamento della Lega sullo scenario politico è molto cambiato dopo la fine del governo Berlusconi, quindi si trova da un lato a voler gestire una forza di opposizione sociale nel nord del paese contro il governo Monti, ma dall'altro lato, essendo invischiati in queste vicende, indubbiamente difficilmente le sue proposte possono avere un largo consenso a livello sociale. Questo è un po' il quadro.
Professor Biorcio, le vicende di corruzione a livello della politica sono uno specchio di ciò che accade nel quotidiano tra i cittadini oppure no? Oppure è la politica che, vabbè, chiacchiere da bar e marcia, è tutta malata e quindi ci si sente un po' poi tutti autorizzati a comportarsi in modo più o meno disonesto?
No, non credo che la politica appunto sia tutta malata, personalmente non lo spero, ma da quello che ne so non è così. Ecco, resta il fatto che la politica, come dire, in qualche modo intervenendo su tutta una serie di relazioni, diciamo, di rilevanza economica, gestione di appalti, gestione di misure che possono essere più o meno vantaggiose o svantaggiose per questo o quel tipo di operatore economico, ecco, indubbiamente si presta più facilmente alle pressioni, come dire, di appunto di personaggi che vogliono approfittare. E in questo senso io credo che indubbiamente quello che viene chiamato antipolitica, ma che in un certo senso è anche un esigenza di pulizia morale, insomma, di gran parte dei cittadini, ecco, dovrebbe trovare probabilmente la traduzione in norme più precise. Cioè in altri paesi quello che si vede, certo c'è anche la corruzione, ma ci sono norme e anche, come dire, scelte molto più severe per sanzionare immediatamente chi si rende responsabile di qualche atto discutibile. Cioè, ricordiamo recentemente in Germania si è dimesso il presidente della Germania per comportamenti, certo, discutibili, ma non così gravi come quelli che vediamo.
Invece in Italia sembra che subito si parli di complotti, infatti questo ha messo in evidenza il vicepresidente del CSM, Michele Vietti. Lasciamo la magistratura fare il suo corso, ha detto, evitando di parlare di congiure, perché si tratta di un ritornello ormai abusato e assolutamente improprio. Perché in Italia non si vuole capire questa cosa? Si è un po' refrattario, un po' tanto.
Diciamo, ci sono varie spiegazioni sociologiche o storiche. Una storica che molti hanno tirato fuori che è l'idea che in Italia, siccome siamo a maggioranza cattolici e, diciamo, nell'ambito del mondo cattolico si ammette che il peccatore possa in qualche modo pentirsi e essere perdonato, si sarebbe più tolleranti di quanto sia nei paesi in cui magari altri tipi di storie, anche di tradizioni, impongono un atteggiamento più, come dire, più rigido e più in qualche modo pronto a stigmatizzare chi sbaglia. Ecco, questa è una spiegazione che danno alcuni storici, ma secondo me non è solo questo, cioè è il fatto che probabilmente in Italia c'è stata, per tutta una lunga stagione nel secondo dopoguerra, da un lato un ruolo dei partiti anche positivo e molto, come dire, insomma, molto utile per far decollare la democrazia, per anche trasformare la società. Ecco, il crollo di quei partiti e il crollo così inglorioso e così attraverso Tangentopoli e una serie di altre cose è come se avesse diffuso un po' una visione un po' scettica per cui sono un po' tutti uguali, più di tanto non vale la pena di stigmatizzare perché fanno un po' tutti così, no? Ecco, in questo senso probabilmente il fatto che non ci sia una forte rivolta etica, e questo credo che sia una cosa che sì, credo dipenda forse più che dalla storia del lungo termine qualche forma di campagna per la moralità, per il rispetto, come dire, delle regole, dell'etica e per, soprattutto da parte di chi occupa posizioni importanti, quindi può essere anche un esempio positivo o negativo per l'intera popolazione, per cui in qualche modo ci sia maggiore serietà e severità, soprattutto, ripeto, soprattutto non tanto con il singolo cittadino, ma soprattutto con quelli che hanno una posizione di rilievo.
Gherardo Colombo, ex magistrato, fondamentale il suo contributo alle indagini e ai processi nell'ambito dell'inchiesta Mani Pulite. Da 5 anni è impegnato nell'educazione alla legalità, soprattutto nelle scuole in giro per l'Italia. Lo abbiamo raggiunto qualche minuto fa.
Bisogna aspettare che si svolgano le indagini, insomma, come si sa, i processi hanno il loro corso, poi bisogna vedere, no, se queste notizie sono notizie che avranno un riscontro oppure no. Però se lei vuole sapere cosa penso io della situazione attuale, io non credo che sia molto diversa rispetto a quel che succedeva giusto 20 anni fa, quando erano in corso le indagini su Tangentopoli, le indagini di Mani Pulite. E non credo che sia cambiato molto, perché da una parte non è stato fatto nulla per rendere più difficile la corruzione, non è stato fatto nulla per rendere più facile la sua scoperta. Io parlo di corruzione riferendomi a quel reato e ai reati che in qualche modo fanno parte di contesti analoghi, perché leggiamo quasi quotidianamente ormai di cose che riecheggiano moltissimo quel che succedeva allora. E poi possiamo notare dalle inchieste, dalle indagini che si fanno a livello internazionale, tipo quelle di Transparency International, che le cose quasi sembrerebbero peggiorare piuttosto che migliorare. Continuiamo a scendere di posizione nell'indice di percezione della corruzione e così via.
Quindi l'etica è proprio una parola che fa fatica ad entrare nella politica italiana e anche nel vivere comune tra i cittadini?
Ma guardi, sembrerebbe proprio di sì. Io farei attenzione soprattutto al comportamento dei cittadini in generale, al modo di pensare dei cittadini in generale, perché se la trasgressività in un paese è molto elevata a livello di cittadinanza, e poi credo che sia abbastanza naturale che succeda lo stesso più o meno a tutti i livelli, ma qui io parlerei più direttamente di rispetto delle leggi piuttosto che non di etica, nel senso che magari il rispetto delle leggi dipende da una posizione tra virgolette, molto tra virgolette etica, e in ogni caso dipende dalle convinzioni profonde, dipende dalla relazione che esiste tra le persone e le regole. Io credo che il problema grosso stia nel fatto che non si capisce il perché delle regole, non si capisce a che cosa servono, non si capisce, direi, l'impianto generale della nostra Costituzione. Ci sono tante persone che si lamentano dicendo che la legge non è uguale per tutti. Io credo che sia anche vero, non tanto che la legge non sia uguale per tutti, ma che la devianza e la trasgressività così diffuse fanno sì che poi nei fatti, nei comportamenti, si notino delle disuguaglianze anche notevoli. A me pare delle volte che noi viviamo come se la Costituzione non fosse stata scritta, e cioè riferendoci ancora al sistema di convivenza che esisteva prima. No? Prima della Costituzione il sistema di organizzazione della società era basato sulla discriminazione. Per esempio votavano i maschi e non votavano le femmine. Il valore, se vuole possiamo mettere la parola tra virgolette, il valore era proprio la disuguaglianza. Quel che poteva qualcuno era vietato ad altri. A me sembra che il modo di pensare sia molto, non da parte di tutti ovviamente, ma sia molto ancora quel modo di pensare. Allora, pensi quanto bisogna dedicarsi alla educazione, proprio nel senso della crescita, no? Accompagnare la crescita delle persone perché cambi questo modo di vedere le relazioni.
Era l'ex magistrato Gherardo Colombo. Manca in generale il rispetto delle regole, diceva. Professor Biorcio, è d'accordo?
Diciamo entro certi limiti, certamente, cioè nel senso che, come dire, non c'è forse una cultura così forte di diciamo rigore. Basta vedere, non so, per dire come gestiscono i rifiuti, la raccolta differenziata dei rifiuti in certi comuni, rispetto se uno va in un paese, in Austria, in Germania, eccetera, c'è un, come dire, un rigore molto superiore. Però anche questa cosa, come dire, è difficile aspettarsi che dal basso parta, occorre in qualche modo che chi ha posizioni di autorità, di potere, di prestigio, promuova con più vigore, più forza questa cosa. Ecco, invece qui assistiamo a un esempio contrario, che molti che occupano posizioni di potere danno esempi invece, diciamo, di trasgressività. Ecco, questo
credo. Ma allora come invertire il meccanismo?
Ma diciamo, diceva giustamente Colombo, che da una parte probabilmente occorrerebbe, come dire, una normativa anche più severa per contro aspetti di legalità di corruzione, laddove invece dopo Tangentopoli, quello che si è visto, molte norme sono state, come dire, depenalizzate o indebolite. Quindi questo sarebbe comunque un elemento. Ecco, l'altro sarebbe invece, se vogliamo, una capacità, diciamo, di leader politici oppure di chi ha delle posizioni di autorità morale nella società, di maggiore impegno su questo terreno, cioè nel senso di in qualche modo non brandire in modo, come dire, gli elettori o brandire il pubblico per avere più consenso, come dire, a basso costo, ma osare anche sfidare dei comportamenti, come dire, beh, adesso si sta facendo la campagna sull'evasione fiscale, ma è uno dei comportamenti, ma per esempio nessuno dice che basterebbe alzare le sanzioni penali su quello per modificare in parte le cose. E fino a non molto tempo fa c'era anche chi sull'evasione fiscale aveva una posizione relativamente più lassista. Ecco, questo è un tema, ma credo che lo stesso valga per altre questioni, so, dal rispetto dell'ambiente,
certo,
al rispetto del bene comune in certi tipi di...
Ecco, bene comune. Professore, quali agenzie, se non più i partiti, possono ancora polarizzare le istanze politiche della società?
Ma credo che, lo so, diciamo, certamente i partiti sono molto indeboliti e quindi hanno perso molto del ruolo e anche dell'influenza morale che potevano avere fino a 20 anni fa, però da quello che si vede ci sono sia, diciamo così, molte reti associative, ma anche delle nuove forme di iniziativa che di cittadini, cioè che in qualche modo promuovono, diciamo così, questo tipo di un altro tipo, se vogliamo, di moralità, un altro modo di gestire il bene comune. Ecco, non so, ricorderò da quello che è stato fatto, per esempio, il referendum che è stato fatto sull'acqua e sul nucleare, anche lì promossi non da partiti o da grandi partiti, ma dai cittadini che sulla questione dell'acqua, per esempio, hanno detto: no, questo è un bene per tutti i cittadini, non può essere gestito con una logica di profitto privatistica. Quindi in questo senso, come dire, esistono, io credo, nella società, diciamo così, reti associative, gruppi, certamente meno, come dire, che appaiono meno sui grandi media, tranne in qualche raro caso. Faccio l'esempio di Saviano, che magari persone che acquistano una notevole popolarità in rapporto a certe opere che hanno fatto, ma diciamo così, in qualche modo io credo che sia possibile, come dire, al di là dei partiti, che reti associative, gruppi, ecco, promuovono insieme ad altre istanze e istituzioni, perché credo anche quelle ecclesiastiche abbiano un grande ruolo in questo contesto, promuovono, come dire, una crescita di, come dire, di domanda di moralità che dovrebbe da un lato intervenire appunto sui comportamenti poi di chi gestisce la cosa pubblica e in secondo luogo, come dire, in ogni caso chiedere che su una serie di questioni ci siano anche normative più severe e quindi che si possa... Certamente.
Ma sono sufficientemente forti poi le relazioni sociali per appunto creare il terreno di base da cui far emergere queste istanze, ecco, che lei auspica? Cioè, non è forse che le relazioni sociali escano talmente lacerate anche da traumi come questi che poi appunto tutto si sfilaccia e tutto va un po' alla deriva? Forse
Beh, diciamo
sono un po' catastrofista, ma...
no, d'accordo, però io posso portare come dato in controtendenza il fatto che la gente ha una gran voglia di partecipare, però bisogna creare le occasioni che lo faccia. Faccio degli esempi: sul referendum inaspettatamente moltissimo ha partecipato, sia gli elettori, ma abbiamo fatto delle indagini, si sono attivati anche personalmente a fare campagna presso i loro vicini, loro ecco, non so, oppure quando, so, altro esempio abbastanza, anche questo interessante, si dice che i partiti, come dire, sono abbastanza criticati, eccetera, ma se un partito indice una consultazione fra i cittadini per proporre un candidato sindaco, ecco, normalmente c'è una grossa partecipazione. Cioè, la cosa che non c'è, diciamo, anche accanto a questo lato negativo di corruzione dilagante, che può essere sfiducia o crescita dell'antipolitica, in realtà la gente, a gran parte, non tutti evidentemente, non hanno perso la volontà di fare qualcosa in politico, di fare qualcosa per la società. Il problema è trovare un modo di creare delle occasioni, e in certe mobilitazioni o in certe iniziative questa cosa è stata fatta. Adesso c'è anche la possibilità, esiste una forte, un ruolo importante soprattutto per i giovani attraverso la rete, per esempio appunto in relazione alle campagne referendarie o altre campagne ci sono stati spesso delle, come dire, dei processi di interazione che utilizzavano internet per diffondere, fare circolare. Certamente, diciamo, non è così semplice, cioè il problema delicato è se poi queste cose da un lato hanno sufficientemente spazio sui principali media, quindi sono abbastanza portate a conoscenza di tutti i cittadini, e dall'altro lato se anche le forze politiche o le istituzioni in qualche modo accettano di interagire, di interloquire con questo tipo di realtà sociale.
Sì.
Certo, se ci fosse uno sbarramento dei media e una totale sordità dei partiti e delle istituzioni politiche sarebbe molto difficile. Ma anche questo però, come dire, sarebbe molto difficile per le istanze sociali o per i gruppi, le associazioni, le reti che promuovono la moralità, promuovono sostanzialmente, diciamo così, l'obiettivo di perseguire con forza dei beni comuni, di far fronte ai bisogni della società, dei più poveri soprattutto. Ecco, questa cosa indubbiamente potrebbe svilupparsi. Il quadro attuale non è confortante.
Che ne sarà del movimento politico più innovativo e radicale degli ultimi 20 anni?
Da quello che si riesce a capire ci sarà probabilmente un semplice confronto interno, ma credo che le due parti, comunque le varie componenti che pure su questo terreno si confronteranno, non abbiano interesse a provocare una scissione, quindi in qualche modo cercheranno di tenere in piedi il partito, probabilmente con un cambiamento forse anche del ruolo centrale. Bossi sarà probabilmente ridimensionato, crescerà forse il ruolo di Maroni, e diciamo con l'idea di essere tutto sommato, di avere comunque uno spazio per almeno gestire un po' l'opposizione alle politiche del governo o comunque
sì,
su alcune questioni. Quindi diciamo avranno difficoltà nel breve periodo, diciamo, se questo non produce comunque una crisi anche verticale, probabilmente potrebbero come dire, avere una possibilità di rilancio sul piano, come dire, del gestire una serie di malcontenti, opposizioni sociali o di problemi che purtroppo la politica spesso trascura, ma che i cittadini invece sentono molto forti.
Chiudiamo qui, grazie al professor Roberto Biorcio, docente di scienza della politica all'Università Bicocca di Milano. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro e buona Pasqua.
Grazie a voi. Prego, buona Pasqua anche a voi.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
:13:43 sulla Radio Vaticana in diretta, ancora ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. Un'anziana di 78 anni, Nunzia, si è suicidata ieri a Gela, in provincia di Caltanissetta, gettandosi dal quarto piano dell'edificio in cui viveva dopo aver ricevuto una pensione inferiore rispetto a quella incassata nei mesi precedenti. La donna fino a qualche mese fa percepiva all'incirca 800 euro mensili, ora ridotti a 600 euro. Questa, secondo i familiari, sarebbe stata la causa scatenante di una depressione culminata nel suicidio. La donna era convinta che non sarebbe riuscita ad arrivare a fine mese e si è lanciata nel vuoto per schiantarsi al suolo dopo un volo di circa 12 metri. Inutili i soccorsi. Andiamo a Gela con il parroco Don Luigi Petralia. Ben trovato, buon pomeriggio Don Luigi.
Buon pomeriggio anche a voi.
Conosceva questa donna?
No, non conoscevo la persona perché apparteneva a un'altra parrocchia.
Però conosceva un po' la sua storia.
Sì, è chiaro che il suicidio della donna di 78 anni non va ascritto semplicemente al taglio della pensione, come diceva lei all'inizio. ma ad una vicenda più personale ed interiore di cui questa donna soffriva. Già molto, da molto tempo, ecco, era provata in famiglia per la morte del marito e per il peso interiore della solitudine e della depressione, di cui soffriva pur vivendo vicino a due figlie nello stesso stabile. È chiaro che il taglio della pensione, unito alla morte del marito, è stata la goccia che ha inclinato definitivamente la sua speranza e il suo equilibrio mentale. Ora, bisogna leggere tutto con gli occhi della fede, la quale ci assicura la misericordia di Dio, specialmente in casi simili di difficoltà psichiche e depressive, e la certezza dell'amore di Dio che ci prepara un regno eterno dove ogni ingiustizia sarà colmata.
Lei è parroco nel quartiere più povero di Gela. Allora, Gela, sì, quanti abitanti conta?
Circa 80.000.
Tra l'altro più della provincia di cui fa parte, Caltanissetta, mi pare di aver capito, vero?
Sì.
Che tasso di disoccupazione c'è a Gela?
La situazione, diciamo, nella città di Gela in generale e in modo particolare anche nel quartiere dove vivo è veramente grave dal punto di vista occupazionale. Noi parliamo che la stragrande maggioranza dei giovani non ha un lavoro, ha difficoltà a trovare un inserimento lavorativo, per cui diventa difficile anche pensare positivamente al proprio futuro, pensare a farsi una famiglia. Molte volte chi riesce magari ha più coraggio e quindi affronta il matrimonio e aggrava ancora di più la situazione familiare iniziale, perché sono i genitori molte volte a intervenire per sopperire alle spese per mandare avanti con la nuova famiglia, quindi dove ci saranno i nuovi, diciamo, ci sono i bambini, per cui diventa sempre più grave il bilancio familiare, si fa difficoltà poi seriamente ad andare avanti, soprattutto in questo contesto di povertà generale.
E le vie di fuga verso l'illegalità sono all'ordine del giorno?
È chiaro che laddove c'è povertà, laddove c'è disoccupazione, si fa avanti, diciamo, si fanno avanti le organizzazioni criminali che approfittano dello stato di povertà di molti ragazzi, della mancanza di una prospettiva, di un futuro, e quindi si presentano con le loro offerte allettanti, per cui molti, diciamo, giovani più fragili, ecco, ci cadono nel tranello della mafia, perché alla fine poi si accorgeranno magari tardi che era soltanto un'illusione.
Mi racconta una sua giornata tipo nel quartiere più povero di Gela, ricordo?
Sì, è il quartiere Scavone, detto, diciamo, ha una nomea un po', diciamo, brutta, che è quella del Bronx, ricordato come Bronx perché è frutto di una scelta sbagliata da parte delle amministrazioni passate, che hanno messo insieme tutte le realtà più povere della città creando un vero e proprio ghetto. E qui la povertà si fa sentire di più perché la stragrande maggioranza delle famiglie vivono veramente la povertà in tutti i sensi, povertà materiale, povertà morale. Ci sono molte famiglie segnate dalla guerra di mafia, per cui ci sono dove hanno avuto un lutto, almeno quasi una famiglia su due, possiamo dire, un lutto determinato dalla guerra di mafia, poi tanti carcerati, quindi una situazione drammatica che diventa ancora più grave, perché non si riesce più, o soprattutto chi magari è stato in carcere poi non riesce più a trovare un'occupazione, per cui mi ritrovo gente che viene a chiedere di tutto, gli alimenti per gli adulti, medicine, latte per i bambini, per cui la chiesa, è chiaro, non molte volte mi trovo in difficoltà perché non posso rispondere a tutte le esigenze, le richieste da parte della gente, però è importante che ci sia, diciamo, che la chiesa intervenga, perché altrimenti la gente veramente non capisce come Dio continua ad amare. Quando parlo di un Dio amore e l'altro vive la grande sofferenza, diventa difficile spiegare l'amore di Dio, la presenza di Dio nella vita. Se a me viene una persona e mi chiede: Don Luigi, non riesco a pagare la luce, oppure ho bisogno del cibo, io posso dire: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, oppure Dio è luce. Quello non manca. mangia o non paga la bolletta, muore di fame e viene staccata anche, avrà il distacco della luce, dell'erogazione della luce. Quindi bisogna intervenire concretamente perché, come diceva anche il Monsignor Mario Sturzo, e lo vorrei leggere, quando noi avremo aiutato il popolo a risorgere dalla miseria che lo opprime, quando l'avremo fatto nostro e noi ci saremo fatti suoi salvatori, allora dopo trattati gli interessi del corpo, ci sarà agevole trattare gli interessi dell'anima. Cioè solo così veramente si può comprendere.
Certo. Che effetto le fanno queste notizie sulla corruzione dei politici in un contesto così drammatico come quello che lei vive nell'entroterra siciliano, forse dimenticato?
Ma questo fa fastidio che, diciamo, i giovani, soprattutto i giovani, la gente in generale, non veda più la politica positivamente, cioè non ha più il concetto di una politica come l'aveva, come sottolineava Papa Paolo VI, la politica con la P maiuscola, che è l'espressione più alta della carità, diciamo, della carità. Quindi vede la politica come i politici, soprattutto come uomini che mirano soltanto agli interessi personali, e poi, quindi c'è un distacco, una sfiducia nelle istituzioni e nella politica che crea ancora di più, diciamo, il disagio sociale, col rischio di seri, diciamo, anche di, per quanto riguarda l'ordine pubblico.
Che appello si sente di fare a livello proprio civile, considerata la situazione in cui vive tanta parte di cittadinanza?
Ma l'appello civile è quello di invitare le istituzioni veramente a dare delle risposte concrete. Cioè non si può delegare molte volte alle parrocchie. Io ti racconto un episodio per dirti: è venuta una famiglia che doveva andare a Genova perché aveva la bambina che doveva andare a Calzolini, per cui i servizi sociali magari non riescono a pagare il viaggio, l'alloggio, il vitto della famiglia per sostenere, diciamo, questo intervento, e magari perché non hanno liquidità, dicono poi partite, poi si vedrà, poi ci sarà il rimborso. Ma come fanno a partire se non c'è, diciamo, se non comprano il biglietto, se non pagano l'albergo dove devono andare? Per cui la Chiesa molte volte viene delegato alla Chiesa ciò che è l'impegno delle istituzioni. Quindi le istituzioni devono essere più presenti, soprattutto verso quelle famiglie che veramente vivono momenti drammatici di povertà.
Don Luigi, dove trovare in mezzo a tutta questa desolazione, questo scoraggiamento e questa povertà i segni di resurrezione?
Ma i segni della resurrezione bisogna cercarli anzitutto nella fede in Dio, fare del Cristo risorto il vincitore della morte e di ogni male, il centro della nostra vita, perché nessuna realtà umana deve diventare un idolo che prima o poi crolla su noi stessi. Questo significa che il nostro sguardo può e deve andare oltre la vita presente, la vita terrena, e guardare alla resurrezione come certezza dell'uomo, del padre che non abbandona mai i suoi figli che confidano in lui. Cioè, Dio non abbandona mai nessuno, soprattutto in tempo di povertà economica, in presenza di malattie gravi, incurabili, in situazioni di solitudine e di isolamento. Alla certezza della fede e dell'amore di Dio si aggiungono le giuste attese e desideri di terreni, sociali ed economici. Anzitutto, realizzare, diciamo, la giustizia sociale soprattutto.
La ringrazio di questa testimonianza, Don Luigi Petralia, parroco di Gela. Grazie. Le auguro una buona Pasqua a lei
grazie
e ai suoi concittadini.
Grazie, grazie.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.